Radio Orizzonti in Blu.
Radio Orizzonti in Blu.
La radio con tante radio dentro.
Giorno dopo giorno, l'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Ben ritrovati cari amici radioascoltatori nella seconda parte di Giorno dopo giorno. Siamo nello spazio Pianeta Lavoro. Con me c'è Gigi, Federico e alla regia Giuseppe. Abbiamo cambiato l'ospite ed è con grande piacere anche in questa seconda parte che presento il signor Daniele Frosi, buongiorno.
Buongiorno.
Che è orologiaio, ormai si sente poco come
io poi orologiaio, orafo.
No, orologiaio perché io orafo proprio zero, anzi io aggiungo anche un'altra parolina, orologiaio riparatore.
Riparatore.
Siamo ancora meno.
È ancora, esatto, è proprio una goccia.
Mi distinguo.
Esatto, e alla sua bottega che sappiamo che è quasi storica, insomma, perché
sì,
è, cosa no, più,
è storica, ma
più
dopo
di
ne parleremo.
Anni, in via Padre Luigi Monti al numero 16.
Sì.
Ecco, signora Frosi, ci racconti un po' che cosa deve. Come lei è diventato orologiaio, innanzitutto?
Sono diventato orologiaio perché lo era il mio papà. Quindi mio padre, che ha subito un infortunio sul lavoro nel 54. Nel 49, poi ha perso a seguito dell'infortunio la gamba destra, e allora l'INAIL offriva a chi aveva subito un infortunio la possibilità di imparare un mestiere, oltre ad imparare ovviamente a ricamminare, perciò a dover costruirgli una protesi, che insegnavano qua a Milano, praticamente è stato 3 anni in questo centro di formazione dell'INAIL, dove gli hanno insegnato a fare appunto l'orologiaio perché lui piaceva la meccanica di precisione, e in più gli davano anche tutta l'attrezzatura che serviva, quindi tutto incomodato d'uso, lui aveva il laboratorio fatto da Inel.
Un modo per rientrare
per
nel mondo del
da capo
lavoro.
Dopo aver subito un certo infortunio. Mio padre non era di Saronno, era di Cremona, e poi per una certa combinazione di situazioni con mio zio, che anche lui era un orologiaio, hanno aperto insieme il negozio. Laboratorio qua a Saronno, lì in via Padre Luigi Monte, dove è tuttora. Io sono nato lì dentro,
quindi per familiarità
quindi non avevo altre possibilità, mi sono ritrovato a giocare già con le sveglie.
In effetti Gabriella parlava di storicità del negozio oltre 30 anni, ma altro che 30 anni, perché
sì,
lui ci parla veramente
54.
Dal 1954, per cui ci facciamo i conti,
e l'anno prossimo sono 70 anni.
Sono 70 anni di attività, sì. Per cui giustamente lui è nato lì, è cresciuto lì, i suoi giochi erano per gli orologi, perché il papà li aggiustava.
Sì, anche. Sì, sì.
E li ha imparato. Ecco.
Volevo far fare la domanda a Federico, che è una domanda interessante.
Quali sono le caratteristiche, le capacità, che bisogna avere per diventare orologiaio?
Beh, la prima è sicuramente bisogna avere calma e pazienza. Non è un lavoro che si può fare in una giornata dove si è agitati. Mio padre diceva sempre: quando sei nervoso vai fuori dalla porta e guarda chi passa. Perché probabilmente magari molti non se ne rendono conto, non lo conoscono ovviamente, ma il meccanismo di un orologio è molto piccolo, gli ingranamenti sono talmente piccoli che è una microchirurgia, se potremmo
veramente
dire, meccanica molto fine di precisione, purtroppo lì non si può tremare.
Ci vuole proprio
sì, ci vuole un po' di calma, ci vuole pazienza, ci vuole un certo ragionamento, perché ma quello si impara poi ovviamente con il movimento in mano tutto il giorno, perché bisogna capire come è fatto, come funziona, perché una ruota è di qua e non dall'altra parte, quindi poi ci si arriva un po' a tutto, però la pazienza è la prima.
Ecco, quando ci parla di meccanica di precisione, vorrei ricordare i nostri radioascoltatori che qui si parla di micrometri,
non di
centimetri o di millimetri.
Qua si va dal millimetro indietro.
Si va dal millimetro indietro, per cui veramente la precisione che ha avuto Frosi Daniele nel spiegare quant'è la grandezza di un ingranaggio, di un orologio, e all'interno ce ne sono tantissimi.
Ce ne sono tanti, sì.
Perché è a catena praticamente.
Sì, allora io non mi sono mai smesso a contare tutto, però una volta mi sono tolto lo sfizio, stavo facendo un orologio piuttosto complesso, che è un cronografo rattrapante, e ne ho contati 180 di particolari, ecco, che c'erano, ma non erano tutti, è qualcuno,
ma lavora con la lente, penso.
Sì, sì, per forza, ecco, non, è impossibile non avere la lente, perché non si vedrebbe dove si va a mettere le mani.
Quindi questo ci fa capire proprio anche
sì, poi lente, oltretutto lente, pinzetta, ci sono dei ditali che si infilano sulle dita, perché una delle cose principali che si impara è che quando si smonta e si rimonta l'orologio non deve essere lasciato nessun segno del passaggio di chi l'ha preso in mano. Quindi l'orologio, se entra luccicante, deve uscire senza neanche un'impronta, ecco.
Ah, caspita.
Questa è una cosa che non
conoscevamo. Sì, ma allora, fino a qualche anno fa, per esempio, gli orologi erano chiusi, i fondelli, quindi nessuno vedeva il meccanismo. Sì. Oggi invece c'è questa moda di fare il fondello a vista, e quindi un motivo in più perché quando si ripara l'orologio uno lo vede subito,
se c'è una bella impronta.
Se è bello, si è segnato, si è rovinato.
Bene.
Io volevo chiedere una cosa, anche perché mi era capitato, appunto, andando in negozio per ragioni di orologi che non funzionavano, appunto,
ci siamo
di incontrare
tutti,
il signor Daniele Frosi, e parlando con lui, di aver capito che c'è questa difficoltà notevole di reperire pezzi di ricambio, che è la vita di un orologiaio riparatore.
Sì, potremmo dire che noi il 90% del nostro lavoro è fondato anche sul ricambio, perché è vero che non c'è sempre qualcosa da sostituire, però molto spesso o l'usura, o purché entra acqua, o perché ruggine, o perché per un colpo, per una storia o l'altra, si rompe qualcosa, bisogna sostituirlo. Allora, quella storia qua è iniziata, se non mi ricordo male, negli anni 90, quando a un certo punto la Svizzera, che diciamo che tutte le marche sono entrate a far parte di tre gruppi che controllano ormai quasi l'80-90% di tutto il mercato, questi una mattina si sono svegliati e hanno scoperto che mancava il giro d'affari della riparazione, e di conseguenza sono partiti dal presupposto che noi non siamo più all'altezza di toccare i loro orologi, perché l'orologio lo possono fare solo loro, e perché addirittura dicevano che noi abbiamo combinato anche dei disastri, dei guai. Quindi piano piano la porta ha incominciato a chiudersi. Noi ci siamo allora allarmati, abbiamo costituito un gruppo di orologiai, ci ritrovavamo qua a Milano. Poi grazie a Confartigianato, che ci ha dato la possibilità di aprire un ufficio legale a Bruxelles, con un avvocato, uno studio legale di Bruxelles, perché la cosa era europea, no? Quindi non solo noi italiana, abbiamo iniziato una causa contro la Svizzera, contro queste società. Ne abbiamo fatte parecchie nell'arco di 20 anni più o meno. Però purtroppo legalmente la Svizzera ha dato ragione a loro, sì, loro possono fare quello che vogliono, e quindi a un certo punto abbiamo gettato la spugna e ci siamo arresi.
Come vi sistemate?
Cioè, loro possono fare quello che vogliono, ma non c'è libertà di mercato, a questo punto non può costruire il pezzo di cambio.
Ma noi abbiamo tirato fuori, per esempio, anche la storia che io mi compro l'orologio, è mio, e io posso fare quello che voglio, io anche se non sono orologiaio, ma a caso lo voglio smontare e riparare io, perché non lo posso fare. Abbiamo addirittura portato come idea il fatto che diventa quasi un comodato d'uso. Io lo compro, ma sei tu che me l'hai venduto che decidi.
E tu sei il proprietario, decidi della vita, della storia, dell'orologio.
Però le abbiamo provate tutte, abbiamo fatto causa, abbiamo avuto una sentenza a Bruxelles, a Strasburgo, le abbiamo avute parecchie dappertutto, ma non abbiamo.
E come rimediate?
Rimediamo per il fatto che molti fornituristi hanno in casa ancora parecchia cosa, cioè parecchi ricambi disponibili. Ho un fornitorista, per esempio, che ha dei collegamenti in Svizzera, per cui riesce a trovarmi quello che molte volte non si trova. Direi che tutto quello che è l'esterno dell'orologio, che bisogna dipendere per forza dalla marca, e tutto quello che è nuovo, quindi uscito negli ultimi 10 anni, non troviamo quasi niente. Quindi se devo smontarlo e revisionarlo lo posso fare, se devo sostituire qualcosa devo purtroppo portarlo ai vari centri di assistenza autorizzati, perché solo loro possono fare quelle
cose. Ma neanche il grande mercato cinese è riuscito a sopperire questo inconveniente.
No, non c'è.
Mi sembra molto strano.
Noi per esempio non è per esempio come nelle macchine dove c'è il ricambio, l'originale è quello compatibile. Purtroppo non c'è. Per esempio la Svizzera, che è sempre stata molto, come si dice, possessiva su questo. Sì. Quando io sono stato molte volte in Svizzera, dicevano che quando qualche parte di ricambio non potevano farlo nella loro azienda e lo facevano fare ad esterni, una volta fatto il ricambio si compravano tutti i macchinari, perché in modo che nessuno poteva
potesse
fare
ricopiare. Vabbè, questa è una realtà svizzera fatta di ricchezza con i soldi che arrivano da fuori Svizzera, questo lo sanno tutti. Sì. No, magari verrò citato in giudizio per quello che ho detto.
Sarà,
ma niente. No,
ci sarà la possibilità di avere altri orologiai?
Sì, c'è stato per esempio un po' di anni fa, allora c'è una scuola sola qua a Milano che è al CAPAC, c'era prima ancora c'era il Cesare Correnti, poi dopo quella scuola lì è stata chiusa per mancanza di persone che andavano ovviamente a frequentarla. I professori del CAPAC poi hanno aperto questa, il professore del Cesare Correnti hanno aperto poi al CAPAC questa scuola di orologeria, però praticamente non c'era quasi mai nessuno.
Ma dai.
C'è stato poi un giorno che un po' di anni fa che c'è stato, hanno fatto un'intervista sul Corriere della Sera su questa attività. E da un momento all'altro si sono ritrovati con un centinaio di persone ogni anno e loro hanno il posto solo per 10, quindi si sono dovuti inventare anche loro i famosi test d'ingresso. Però sì, c'è questa scuola qua a Milano, è un biennio, però direi che da solo un'infarinatura di base,
poi ci vuole,
poi ci vuole pratica. Dopo purtroppo bisogna far pratica in qualche laboratorio.
Quello sicuramente. Sì.
Perfetto, io direi, visto che il tempo è inclemente, di saltare la canzone di mezzo perché
per
abbiamo
forza.
Veramente pochi minuti, perché il discorso era interessante, no? Vorrei ritornare sul discorso del negozio storico, ma non tanto sul negozio storico, sull'artigianato storico a questo punto, perché quando uno diventa riparatore, per cui oltre che il commercio, logicamente la vendita dei beni, per cui in questo caso gli orologi o gli simili, no? È l'attività, proprio la meccanica, la micromeccanica.
Dove...
Ecco, la premiazione appunto in Regione Lombardia, perché non tutti lo sanno, ma abbiamo un artigiano Saronno premiato dalla Regione Lombardia.
Avevo scoperto addirittura che sono stato il primo Saronno ad avere il riconoscimento di Bottega Storica. Sì, è stato nel 2018 e occorrevano allora almeno 50 anni di attività. Io li superavo ovviamente i 50 anni di attività e quindi ho fatto la domanda e mi è arrivata questa accettazione del mio riconoscimento.
Siamo quasi 70 anni l'anno
novembre l'anno prossimo sono 70 anni. L'ho fatto anche per più che altro per ricordo del mio papà, perché se sono ancora qua dopo 70 anni è perché qualcosa
aveva seminato bene.
Ecco, penso di sì.
Bene. Federico, tu vuoi chiedere
futuro?
Qualcosa?
Lei rifarebbe il lavoro che sta facendo?
Ah, che bella domanda. La mia passione è sempre stata l'astronomia, quindi io dico sempre che se torno indietro farò l'astronomo e non l'orologiaio.
Ma forse rende di più l'orologiaio che l'astronomo,
Non lo so. Allora, diciamo che l'orologiaio comunque ha anche la sua soddisfazione, perché avere un meccanismo che non va e vederlo poi che si rimette in moto
vuol dire far rinascere il movimento.
Io faccio anche, per esempio, pendoleria, specialmente le pendole molto antiche, quando si rimettono in sesto è una bella soddisfazione.
Sì,
forse c'è più soddisfazione che dell'astronomo, magari.
Magari l'astronomo può scoprire qualcosa,
e poi quello lo lasciamo come hobby.
È quotidiano quasi la scoperta.
Oltretutto noi viviamo in una terra che non è che ci dà molto.
È molta possibilità di guardare.
Se fossimo in Cile, potrei dire tutto il giorno guardare le stelle, gli altri, l'astronomia e studiare quello. Però purtroppo l'Italia con lo smog, perché in certe zone
l'illuminazione si vede poco. Sì.
Infatti. Vabbè, comunque è una passione anche quello che porta qualche cosa di specifico, di micro, perché lì è veramente micro, perché l'occhio e le sfere vogliono la sua parte per arrivare poi al cosmo.
Bisogna allenarsi a vedere il piccolo, perché non è sempre così.
Se dovesse mettere sulla bilancia gli aspetti positivi del suo lavoro e quelli negativi? Sul bilancino, ecco perché.
Suo articolo. Direi che l'unico negativo è solo questa questione dei ricambi.
Ricambi,
poi il resto lo metterei tutto sul positivo. Sì, perché ormai io più o meno sono 50 anni che smonto orologi. E se vado ancora avanti vuol dire che mi piace ancora.
Esatto, benissimo. Federico,
tante volte cosa succede? Che ci arriva in negozio, no? Con l'orologino, che magari è un orologino a battaglia, no? Che però magari ha bisogno di solamente della ricarica della batteria per non dire che c'è qualche cosa che non funziona. Lui veramente ci mette questa passione, perché ti spiega anche quello che sto facendo in quel momento, per cui anche...
che noi non capiamo.
No, vabbè. Ma poi noi cosa succede? Che riusciamo anche noi magari a smontarlo l'orologio, ma smontare sono capaci tutti.
E rimontarlo. Il problema non è smontarlo, ma rimontarlo. E non è neanche quello, ma una volta rimontato deve poi andare. Deve
sì, perché a me capita sempre che si avanza qualche vitina, ma in qualsiasi cosa. Ma poi vabbè, ma sento, ne ha messa una in più, ma cosa vuol dire? Non serve neanche questo. Ma no, quello era
lì
proprio,
non può mancare niente.
Era vitale. Niente, che dire, io inviterei a questo punto i nostri radioascoltatori veramente di frequentare questo laboratorio, non solo negozio storico di Saronno, che si trova in via Padre Luigi Monti al numero 16. La cortesia con Froge Daniele è una cortesia ormai assodata, acclamata.
Grazie.
Dalla storicità del suo lavoro, del suo negozio, e che dire, è bello anche vederlo operare e lavorare, per cui
sì, mi hanno messo lì in prima fila, quindi non
sì,
mi
sì,
posso nascondere.
Sì,
sì, anzi, gli faccio vedere l'orologio che è già smontato.
Io ringrazio signor Froge di essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ringrazio i nostri radioascoltatori di aver avuto la pazienza di ascoltare la mia voce, soprattutto non quella del co-conduttore, del nostro ospite, della regia, senz'altro. Rimanete su Radio Orizzonti in Blu. Ciao a tutti.
Grazie,
buongiorno.
Vuoi proteggere davvero te stesso, la tua famiglia e il tuo patrimonio? Ascolta venerdì prossimo alle 9:30 Assicuriamo la tua serenità, la rubrica realizzata per te da Enrico Cantù Assicurazioni, società Benefit.
Ciao, ciao, con i piedi, ciao, ciao, con le mani.